E dunque il Napoli impegnato sul mercato, c'è questa idea Tuzart tedesco, ma anche situazioni Osimhen da monitorare, ne parliamo insieme, partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno cari amici sportivi, che vi pare Dario Sarnataro insieme sino alle 14, ancora focus di mercato anche sulle altre squadre della Serie A per capire come si muovono, rispetto ovviamente anche al Napoli. Con Gianluca Gifuni abbiamo già parlato ovviamente della situazione Osimhen, delle altre situazioni relative all'eredità di Kim. Andremo a fare un focus anche sul discorso centrocampo, visto che Ndombele, come poco fa Giovanni Scotto ha detto, non verrà riscattato, ma il Napoli, secondo Sky De, ha diciamo messo nel mirino Tuzar, che è un giocatore che Garcia ha avuto, il Napoli, all'Olympique Lione, classe 97, un bel giocatore, un bel medianone di fisico, di inserimento, che ha fatto bene a Lione e che il Napoli, secondo almeno Sky Germania, vuole assolutamente prendere, sarebbe molto interessato, secondo il collega di Sky De, appunto Sky Germania, che addirittura offrirebbe Demme più soldi per questo ragazzo Tuzart, classe 97, è un mediano, sarebbe il vice Lobotka, è un giocatore di posizione davanti alla difesa, uno di grande fisico, perché è 1,85, appunto dicevo del classe 97, ha fatto bene all'Hertha Berlino, ha fatto ancora meglio all'Olympique Lione. È chiaro che in questo momento l'Hertha Berlino non vuole venderlo, ha un contratto che scade nel 2025, quindi non proprio prossimo, l'ha pagato tanto a Lione, 20 milioni, se piaceva anche a Roma, Inter, Juventus negli ultimi 6-7 anni. È chiaro che, anzi, 25 milioni l'Hertha Berlino l'ha acquistato nel 2020 per poi appunto portare in Bundesliga, dove quest'anno ha messo insieme 28 presenze e 4 reti. Tuzar, forse qualcuno lo ricorderà, Lucas Tuzar, per aver segnato anche un gol in Champions League alla Juventus, proprio con la direzione tecnica di Garcia, con l'eliminazione da parte del Lione e della Juventus di qualche anno fa, proprio in Champions League. I vostri messaggi allora sul discorso centrocampo, parliamo sempre di Osimhen ovviamente, anche di Kim, però avendone già parlato anche con Gianluca, parliamo anche di centrocampisti intoccabili. Siete d'accordo? Anghissa, Lobotka e allo stesso Zielinski, il cui contratto va comunque rivisto, rinnovato, visto che scade nel prossimo giugno 2024. Vi chiediamo: che serve al Napoli? Più un vice Lobotka, più un vice Anghissa, che forse il Napoli non ha mai avuto, tenendo conto che Elmas è un po' un vice Zielinski, è un po' anche il vice Kvaratskhelia. Il Napoli, al Napoli piace, come è noto, Koopmeiners, ma questo è un giocatore importante ormai, con 40 milioni addirittura la valutazione dell'Atalanta, visto che ha fatto un campionato molto interessante in Serie A con 10 reti, e quindi serve un esborso particolare con l'Atalanta. Ma al Napoli piacciono anche molti spagnoli, piacciono sicuramente Gabri Veiga, l'abbiamo detto tante volte, è un giocatore molto interessante, ma anche Rodri del Betis, del quale parla oggi sul Corriere dello Sport Antonio Giordano, che saluto. Ciao Antonio, buongiorno.
Eccomi qua, buongiorno.
Ciao, ciao Antonio. Allora, innanzitutto ricordiamo che con Antonio Giordano c'è la possibilità di scrivere e di fare domande, oltre che scriverle, ma di fare anche domande in diretta allo 081 63 63 63, per parlare in diretta con Antonio Giordano. Quindi chiamate, se volete, al professore Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Caro Antonio, il Napoli, parliamo un po' di... Ti sentiamo malissimo, tipo in un forno...
Ora come mi senti?
Molto meglio, molto meglio.
Ecco, allora diciamo, tu stai generando una serie di equivoci clamorosi, perché per esempio io ascolto, non so se fosse Manuela o qualche altro, non ho afferrato, ma hai detto un attimo la mandiamo in onda, la mandiamo.
Sì, sì, Emanuela Castelli, che oltre che stare in redazione, a proposito l'ho anche salutata, è una persona molto educata rispetto a te. Cioè,
sì, ma io
a
non
me.
Sono vecchio, cioè la mandiamo.
Ah no? No. Ah, no, no, appunto, no, dico no, non sei vecchio, quindi è giusto che sì, ci sia.
Cioè, datemi del tu, poi professore, questi mi pigliano sul serio, poi fagliela capire che sono, fagliela spiegare che sono un blef, dai.
No, ma se è verità, non scherzare, tu sei un professore, scrivi in modo.
Sul fatto che non sono vecchio?
Quello forse invece potrei essere più d'accordo, che sei abbastanza, diciamo, il Lagoiani. Invece sei un professore che scrivi in modo strepitoso. Non farmi fare i complimenti in diretta, sai quanto ti stimo, diciamo. Ma c'è anche affetto, per questo mi permetto di prendere in giro.
Andiamo in onda.
Andiamo oltre, altrimenti gli ascoltatori dicono che è la posta del cuore, che è sta cosa. Allora, centrocampo, un po' di focus, visto che si parla moltissimo, ne parleremo ancora, anche in base ai vostri interventi telefonici, cari amici, 0816363, ripeto ancora una volta per chiamarci. Dicevamo, si parla molto di difensori perché Kim se ne va, si parla molto di attaccanti perché si teme che Osimhen se ne vada, però con te voglio parlare di centrocampisti perché parla di Rodri Sanchez, classe 2000, si è parlato molto di Gabriel Veiga, stellina assoluto 2022, ripeto, Sky Germania parla di interessamento per Toussaint, classe 97, ex Lione, attualmente all'Hertha Berlino. Il Napoli sarebbe disponibile, secondo Sky Day, a dare Dembe più soldi per questo mediano classe 97. È chiaro che uno o due acquisti minimo devono arrivare a centrocampo, Antonio.
Sì, penso due, almeno due, ma due sicuramente, perché secondo Dembe e Dombele, a meno che tu non ritenga Gaetano praticamente promosso e quindi, come dire, proiettato a fare un numero di presenze di minuti superiore, onestamente superiore a quello dell'anno scorso, quindi allora a quel punto lì ne basterebbe uno, però con delle caratteristiche particolari, con una fisicità, cioè, con una capacità di palleggio. Va detto che il Napoli nei cinque centrocampisti ha tanta qualità. I cinque centrocampisti sono Lobotka, Zielinski, Anguissa, Elmas e Gaetano.
Ah, quindi mette anche Gaetano. Ah, con qualità proprio, dici, serve un po' di fisicità, evidentemente, oltre a Anguissa.
Forse ti manca qualcosa in...
Quindi, diciamo, le caratteristiche di Luca Toussaint, classe 97, 1,85 per 83 kg, bel medianone, sì, che segna anche tanto di testa, sarebbero quelle giuste?
Sì, potrebbe fare a caso del Napoli, però io continuo a pensare una cosa, che il mercato quest'anno sia molto più imprevedibile degli anni scorsi, e vale per chiunque, non soltanto per il Napoli, vale ancora più per il Napoli, che ha veramente molte poche cose da fare, non è necessario neanche che le faccia tutte. È un mercato che viene orientato dalle vicende dell'universo intero, cioè arriva uno e ti prende Kim e tu sarai costretto a trovare un difensore che immagino abbiano già individuato, e arrivano cosiddetti folli e ti chiedono Osimhen e tu sarai costretto a cercare il resto, e praticamente ipotizzabile anche no. Sei tu a decidere se andare avanti con Lozano o Zielinski, se provare a rinnovare oppure se cercare di venderli subito per far cassa, evitare il parametro zero e quindi intervenire. Cioè, questo è un mercato in cui possono succedere tante cose e anche nessuna, o forse una.
È vero, in questo senso, però, voglio chiederti una cosa: c'è davvero il pericolo che dall'Arabia vadano diritti e diretti sullo Botka? Perché
credo che tra poco cada la linea, te lo dico in anticipo.
Allora facciamo così, andiamo in pubblicità.
Saranno 30 secondi.
Allora noi invece ci prendiamo un po' di più di pubblicità, per fortuna gli amici sponsor ci vengono in soccorso. Chiamateci allo 0816363 per intervenire in diretta con Antonio Giordano. Anche i vostri interventi via WhatsApp sono graditi, come questo amico che dice: buongiorno, Kadioglu un esterno d'attacco fortissimo. Attacco, dici? Io non lo conosco molto bene, so che è un jolly che gioca anche terzino, mediano, anche esterno. Fammi sapere qualcosa in più, caro amico, perché non lo conosco bene, deve essere sincero. Kadioglu, che è un altro giocatore del Fenerbahce che il Napoli segue, con Antonio Giordano ed altri ospiti. Ci ritroviamo tra 180 secondi precisi, non lasciateci lì. Torniamo con Marte Sport Live tra pochissimo.
Marte Sport Live,
Napoli.
Marte Sport Live.
Eccoci cari amici, sempre in diretta anche sul canale 183 della TV, Radio Marte, e salutiamo Antonio Giordano ancora con noi, giusto Antonio?
Sto qua.
Eccoci qua, allora io volevo parlare un po' di Rodri Sanchez, però, perché abbiamo detto di Toussaint, che sarebbe quel giocatore fisico che serve per dare anche il cambio a Anguissa o essere utile nella rosa, quindi diciamo che il Napoli ha quattro centrocampisti di alto livello, no? Sicuramente, perché Anguissa, Lobotka, Elmas e Zielinski lo sono. Vedremo cosa succede su Zielinski, però c'è da capire anche gli eredi. Ma siamo sicuri, volevo chiederti, che Demme non piaccia a Garcia e che vada via, giusto per capire?
Bah, credo che sia lui che voglia andare via. Onestamente, avere davanti Lobotka diventa un pregiudizio colossale.
Lo so, è vero.
Cioè, ti rendi conto che hai pochi spazi davanti a te, semplicemente perché la centralità del gioco del Napoli attraverso un giocatore del genere poi è ribadita, quindi un po' sei indotto a pensare che forse valga la pena di cercare nuovi
stimoli, magari in... Ormai lo scudetto l'ha vinto, dici. Aspetta, fammi salutare un grande tifoso del Napoli che ci sta seguendo, che è il dottor Filippo Rossi, che saluto con affetto. Invece Lobotka in Arabia Saudita, no? C'è questa voce, questa ipotesi, quest'altra frontiera impazzita del calcio. Il Napoli non penso che voglia vendere Lobotka, fermo restando che i soldi arabi fanno paura.
Sì, fanno paura effettivamente, fino a un certo punto. Perché per esempio non credo che Lobotka abbia interesse ad andare in Arabia, nel Napoli tantomeno a cedere Lobotka. Fanno paura, fanno paura a fasce ora non più estreme, non dico marginali perché sarebbe inelegante, però non sono più calciatori di una certa età da andare in Arabia. Lo dimostra Koulibaly, che poi non è più un bambino, 32.
Sì.
Ma che appartiene a un target altissimo.
A proposito, fammi fare i complimenti all'amico e collega Fabio Mandarini per il colpo di intervista a Koulibaly, molto interessante. Un altro tema: non andate via da Napoli, in qualche modo l'ha detto da tifoso fondamentalmente, però devo dire che allargando il quadro, Antonio, andare via da Napoli non sempre porta benissimo, devo dire, a chi se ne va.
No, se viene uscito all'MLS ti rendi conto di...
Cioè tra Insigne, Fabio Ruiz, Koulibaly, Ospina e Mertens, forse Mertens ha fatto
Fabiano ha vinto lo scudetto.
Ha vinto lo scudetto, però po' molto da comprimario. Mertens un po' più protagonista, ha vinto lo scudetto anche lui, però diciamo non hanno brillato come pensavano un po' tutti, Ospina, Insigne e Koulibaly in particolare, ma anche in passato è successo questo, devo dire, anche in passato. Andando velocemente sul discorso centrocampisti, però Rodri Sanchez, quindi complimenti a Fabio Mandarini per l'intervista a Koulibaly che vi consiglio di leggere, quindi acquistando il Corriere. È un altro di quei profili, come Gabri Veiga, forse quest'ultimo ancora di più, però di giocatore di qualità, che significa che sono eventualmente eredi di Zielinski?
Sì, significa che si avvicinano molto a Zielinski, nel senso che si avvicinano come concetto filosofico. Cioè, sono giocatori di piede, forse anche un po' di posizione, ammesso che Zielinski possa essere ritenuto tale, visto che gli ho visto fare tutto tranne il portiere e il difensore centrale.
Sì.
Perché ha giocato davanti alla difesa, ha giocato a destra e a sinistra, ha fatto il sottopunto, ha fatto l'esterno a destra e l'esterno a sinistra. Gli manca il falso 9, no?
Sì.
Devo dire, poi quando osservi da vicino Zielinski ti rendi conto che sei incline all'innamoramento.
Infatti tu lo terresti comunque, sempre comunque, e lui pare che voglia anche restare. Dobbiamo capire poi il tipo di offerta. Io credo che il discorso Zielinski, te lo chiedo Antonio, te lo chiedono molti amici all'ascolto, venga aperto dal ritiro in poi, a meno che non arrivino offerte nel frattempo.
Sì, io credo che il mercato si aprirà seriamente dal ritiro in poi. Se fate caso, sono successe poche cose, alcune importanti sicuramente, nessuna decisiva, perché non ne succedono mai di decisive. Adesso ci sono squadre che hanno cercato l'allenatore persino in questi giorni, ma a livello internazionale penso al PSG, che non mi pare che l'abbia ancora ufficializzato. E quindi vuol dire che c'è del tempo per riuscire ad orientare il proprio mercato, ed è chiaro che insomma la cessione di Tonali, che non è ancora ufficiale, la cessione, l'addio di Lukaku,
sì,
che può essere sempre, come dire, ricompensato da un eventuale ritorno, quello di Brozovic, che invece...
Tra l'altro Brozovic pare che abbia rifiutato per il momento l'approdo nel campionato saudita, evidentemente vuole più soldi. Però faccio una raffica di domande, Antonio. Questo amico Adriano da Portici, chiedo al professore, vedi che poi dopo.
Eccolo qui.
Ma adesso chi fa le trattative per il calcio Napoli? Nel frattempo salutiamo
De Laurentiis.
Salutiamo gli amici di Portici, anche perché Emanuele Filiberto è ufficiale di Savoia, è il nuovo proprietario del Portici. Quest'altro amico, Filippo...
Ma non porto una squadra già.
Infatti, vabbè, però diciamo che per salvare il titolo, eccetera, la Serie D, è intervenuto Emanuele Filiberto di Savoia.
Ma chissà... qualcuno ti dica che è vietata la multiproprietà poi?
In Serie D
Se le porta nello stesso campionato d'appartenenza, poi uno la deve lasciare.
Infatti, vabbè, lo diciamo, so che conosci Pupo e Emanuele Filiberto, quindi li puoi chiamare. Chissà se Hamsik può diventare uomo da unione tra società e spogliatoio, chi abbandona il Napoli fa una brutta fine, scrive appunto Filippo. Effettivamente sì, Hamsik non lo so, che dici?
Non sarebbe male, credo che sia il giocatore che maggiormente per autorevolezza, per spessore, per equilibrio, direi anche per codice genetico, visto e considerato che sta dalle nostre parti, ci sta spesso, avrebbe le capacità per interpretare il ruolo.
Vero, è anche il rapporto giusto con De Laurentiis, almeno lui, insomma, è uno dei pochi che ha un buon rapporto anche dopo l'addio. Che è un rapporto. Spero che venga confermato Zielinski, che oltre ad essere un grande centrocampista, ha in più l'intesa con gli altri centrocampisti, con chi sta vicino sulla sinistra, ovvero Rui e Kvar, effettivamente. Io prenderei uno capace di fare il vice Lobotka, ma anche la mezzala, altrimenti non giocherà mai. Salute Antonio Giordano da Enzo di San Felice. Che dici?
Salute Enzo.
Che dici? Un vice Lobotka che faccia anche la mezzala? Non so se tu Sarte è così. Koppelmeier se lo sarebbe sicuramente, anzi, qualcosa in più.
Koppelmeier si può fare tutto, porta anche il caffè.
Esatto, e penso che venga per giocare se dovesse venire. Vero?
Credo che se venga sia difficile non farlo giocare, credo che se venga venga soprattutto perché è andato via di rischio.
Ti tocca?
Sono quei movimenti che ti puoi consentire soltanto dopo aver preso atto che c'è un calciatore in uscita.
Ti tocca l'argomento Osimhen, questo amico ti chiede, Gino d'Aversa, con la vendita quasi certa, secondo lui evidentemente, di Osimhen, il Napoli darà spazio...
Io non ho questa certezza.
No, però la domanda è un'altra, ulteriore, darà spazio al duo Raspadori Simeone, non comprerà nessuno in quel ruolo, ADL si concentrerà su altri ruoli, in primis i due centrocampisti al posto di Dembélé e Ndombele, e il centrale difensivo al posto di Kim. Poi si possono migliorare gli esterni di attacco a destra, ma... Caro Gino, ma secondo te se il Napoli vende Osimhen, diciamo a 140 milioni, poi non compra nessun attaccante, Antonio, per te è così?
Tra l'altro conservare tutti quei soldi non conviene se li mangiano le tasse.
Ecco, comprerà sicuramente un attaccante.
Sì, lo compra. Compra sicuramente.
Magari non compra, diciamo, Lewandowski, Kane, quelli che sono disponibili, ma compra un attaccante.
No, anche perché Lewandowski e Kane hanno più di 30 anni e a me non piacciono quelli vecchi, stagionati.
Vero.
A me sì, devo dire la verità, tanto Lewandowski.
Non è male. Kane su Kane c'è il Bayern.
Uno in panchina e l'altro gioca.
Non male. Davide.
Non invecchia mai.
Sono d'accordo. L'Hafmurg in Germania, che ne pensi, Antonio, di Orsolini al posto di Lozano? Poi ci vorrebbe un vice Lobotka, che è un difensore forte al posto di Kim, e un cambio di Ndombele. Orsolini, che ne pensi?
C'è un buon giocatore. Beh. È già stato molto vicino al Napoli, che va in scadenza l'anno prossimo. Credo di non sbagliare quando dico l'anno prossimo.
Sì, è vero. Fate rifiutare di nuovo. Classe 97, quest'anno ha fatto 10 reti, credo, 20, almeno.
Sì, 26 anni, e quindi si avvicina a quella che è l'età giusta, matura. Perché conviene ricordarsi, poi bisogna avere un'età media più o meno intorno ai 26-27, ecco, e quindi devi avere alcuni giocatori che abbiano 29 anni e alcuni che ne abbiano 20, perché se giochi soltanto con troppa gente in età avanzata rischi di avere dei momenti più o meno lunghi di crisi, e se ne hai troppo giovani è un livello di inesperienza che può essere pregiudizio.
È vero.
Come quest'anno la misura magica è quella.
Antonio, sono in ritardo con la pubblicità, però due flash con te stile gioco.
Vai.
La prima, il prezzo giusto ad oggi, 27 giugno, per Osimhen, per te.
150.
La seconda, ma Giuntoli quando va via? Va via dal Napoli ufficialmente tra poco?
Se va via il 30 giugno a mezzanotte, se no non va via.
Perché proprio quel 30 giugno a mezzanotte? Che è un capodanno di qualche paese?
No, perché gli scade il contratto.
del 2023.
Scusa?
Quello del, attualmente scade nel 2024.
Sì, gli scade, quello, gli scade l'annualità agonistica, parlavo, scusami, no, ho sbagliato.
No, figurati.
Scade l'annualità agonistica, cioè o lo liberi entro il 30 giugno o altrimenti il contratto, avendo validità fino al 2024, automaticamente diventa esecutivo dal 1 luglio, quando comincia la nuova stagione agonistica. E quindi come società sei costretta a riconoscergli lo stipendio.
Ci siamo, insomma, se va via ci siamo, come sembra ci siamo. In questi giorni arriverà la rescissione, quello che sarà l'addio di...
Ti dico che venerdì sera alle 20:30 più o meno lui viene premiato a Rimini dalla Dive, colpi da maestro.
Sì.
Come il direttore sportivo dell'anno per la Serie A in B, Guido Angelozzi.
Giustamente.
Contemporaneamente a Pompei viene premiato Spalletti.
Esatto, premio Artis Suavitas.
Il 30 giugno è il Napoli Day.
Il Napoli
Day. Ancora,
almeno fino al 30 giugno entrambi sono sotto contratto, effettivamente. Grazie Antonio, un abbraccio, buona giornata.
Grazie a te, un abbraccio a tutti.
Ti reggiamo su Corriere dello Sport di domani e di questo premio Artis Suavitas a Pompei di venerdì poi ne parleremo, anche perché proveremo a verificare da vicino che cosa dice Spalletti venerdì sera. Parleremo anche di tante altre cose insieme a voi. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, i vostri messaggi tanti davvero, anche di proposte d'acquisto. Che ne pensate di Dia del Salernitana come attaccante? Penso che il Napoli speriamo che possa non pensare a nessun attaccante, questo è scontato. Ne parliamo però di attaccanti e dintorni con la collega del Corriere della Sera, caposervizio Monica Scozzafava. Ciao Monica, buongiorno.
Buongiorno Dario, bentrovati.
Grazie per essere con noi. Saluto anche Alessandro Monfrecola, esperto di calcio messicano, intermediario vicino a Lozano per molti anni. Ciao Alessandro, buongiorno.
Buongiorno, ciao Dario, ciao Monica, buongiorno.
Caro Alessandro, buongiorno. Parto da te, se Monica è d'accordo, per capire, ma Lozano davvero va via? Allora va in Arabia, va in Francia, va in Spagna, in Messico, il Chivas lo vuole. Che succede?
Allora, Lozano si... ci sono molte possibilità che quest'anno va via, in quanto come ben sappiamo c'è un contratto che è in scadenza nel 2024, un contratto molto oneroso di 4,5 milioni all'anno, quindi è probabile che in caso di mandato rinnovo vada via. Dalle notizie che mi arrivano non è percorribile la pista messicana sia del Chivas che dell'America che è stato indicato nei media, in quanto sono club che non possono sicuramente erogare, spostare somme dai 25-30 milioni quali il costo del cartellino. Considero, a mio avviso però, non ho notizie, poco percorribile anche la pista araba, per il semplice motivo che Lozano fa 3 anni, c'è il mondiale in casa e non si può permettere di andare a un campionato che dove perde competitività. Quindi credo che alla fine questa telenovela si risolverà o con un rinnovo, perché il ragazzo è legatissimo a Napoli, oppure con la circostanza che il ragazzo va a fare esperienza in un club in Inghilterra o in Spagna.
Ecco Monica, Lozano è uno dei nodi del Napoli del futuro, che vive di grandi credenziali, vivrà questo la prossima stagione, potrà vantare grandi credenziali avendo vinto lo scudetto. Ricordiamolo sempre, il Napoli parte avanti favorito, no? Perché c'è un po' di preoccupazione in giro. Poi però c'è il discorso Zielinski, c'è il discorso Lozano, ovviamente Kimmich che va via, Osimhen, Garcia, nuovo allenatore. Lozano, volendo parlare di questo esterno che diceva Alessandro, legatissimo al Napoli, tra i più scatenati a festeggiare lo scudetto, effettivamente.
Ah, guarda, a me sono ancora impresse nella testa le lacrime, ma anzi più che lacrime sminuirei il pianto a dirotto di Lozano durante la festa scudetto. Eppure
l'abbraccio con la moglie, molto bello.
Sì, l'abbraccio con la moglie, quel pianto veramente, io se andiamo a ritrovare le foto di quella giornata, lo sicuramente diciamo sarà stato immortalato mentre piange. E la cosa mi stupì perché proprio perché lui non è uno molto visibile solitamente, no? Non è stato suo malgrado tra i protagonisti, nel senso che non ha giocato con continuità, eppure ha mostrato in quel momento un fortissimo attaccamento a questa maglia. Quanto a lui, con me sfondi insomma una porta aperta, perché a me Lozano è sempre piaciuto molto, credo che ci abbia delle grandissime potenzialità. inespresse, nel senso che negli anni in cui è stato al Napoli non ha mai giocato con quella continuità tale da poter poi esprimersi al meglio. Quindi spero non vada in Arabia, francamente, ma perché intanto, diciamo, poi ci sarebbe da discutere, insomma, su quanto il calcio, su quanto il mercato in questo momento sia drogato, no, tra virgolette, dai soldi degli sceicchi.
Ulteriormente, possiamo dire.
Credo che, diciamo, una possibilità, ecco, il Premier in Spagna potrebbe anche concedersela, diciamo, perché ne varrebbe la pena per lui.
A proposito del legame con Napoli, quello di Zielinski è ancora più solido. Monica, ti chiedo, ritieni, conoscendo anche meglio di me il ragazzo, che davvero lui possa trovare un accordo con Napoli al ribasso, evidentemente?
Io credo di sì. Credo che alla fine l'accordo Zielinski lo troverà, e lo troverà al ribasso, evidentemente rendendosi conto anche di quella che è, come dire, la situazione italiana, no? Non dico
non araba o inglese
o araba, appunto. E quindi è molto legato alla città, al club, quindi credo che con lui un ragionamento si possa intanto fare e poi vedere a cosa porti. Però, insomma, è uno che si siede al tavolo per trattare, evidentemente, diciamo, un contratto al ribasso, questo assolutamente sì.
Alessandro, invece, sul discorso del Napoli, ritieni in questo momento la difficoltà per De Laurentiis sia quella più di trovare un erede di Kim o di resistere alle sirene per Osimhen? Sì, Alessandro, e poi andiamo da Monica. Sì, Alessandro.
No, ho detto bella domanda.
Sì, effettivamente, quelle domande. Possiamo sfiziarci nella risposta. Prego, prego.
Penso che De Laurentiis sia in una situazione invidiabile per quanto riguarda Osimhen, perché lui è stato chiaro: Osimhen è incedibile, non si vende, quindi ha risposto correttamente come volevano i tifosi. Poi se arriva quella offerta irrinunciabile di 150, 130, 120 milioni, a quel punto lui è costretto a vendere, costretto tra virgolette, però nessuno gli può dire che ha, diciamo, che sta sbagliando o cose simili. Quindi veramente penso che per Osimhen sta il presidente sta in una situazione perfetta, invidiabile, e come sempre, visto che è una stima per il presidente, si comporterà per il meglio per il Napoli. Per quanto riguarda Kim, sì, là c'è poco da fare. Ragazzo, quando è voluto venire, quando ha firmato con il Napoli, ha chiesto, ha imposto questa clausola, quindi se qualcuno la paga, là c'è poco da fare.
Ma c'è un difensore messicano bravo come Kim, quasi? Altra domandona. Sì.
In questo momento, a essere onesto, credo di no, perché il calcio messicano, che negli scorsi anni ha avuto tantissimi talenti, basta ricordare il Tridente con Lozano da una parte, Corona dall'altra, sull'altra faccia, Raul Jiménez, sì, che era il capocannoniere in Inghilterra, è un altro giocatore fondamentale come Carlos Vela, che non veniva neanche convocato, era ricco di talenti. Oggigiorno non vedo un erede di Kim. In questo momento l'ultimo grande difensore, gli ultimi due grandi difensori a mio avviso sono stati Rafa Márquez e Héctor Moreno. Oggi ci sono dei buoni difensori, ma non difensori a livello del Napoli.
Grazie Alessandro, un abbraccio, alla prossima.
Ciao Dario, ciao Monica, arrivederci.
Grazie Alessandro Monfricola. È vero, Monica, De Laurentiis è in una situazione, diciamo, positiva, perché il Napoli non ha necessità di vendere, però non so quanto sia invidiabile su Osimhen, perché se
prego. E infatti io ti rispondo più nel merito della tua domanda, cioè tu mi sembra che abbia chiesto è più difficile fare a meno di Osimhen o di Kim, credo il senso della domanda, quindi la posizione non è affatto invidiabile, perché è difficile fare a meno di entrambi, solo che per l'uno, Kim, non c'è proprio nulla da fare, nel senso, come ha spiegato effettivamente Alessandro, c'era la clausola verrà pagata con moltissima probabilità, e quindi Kim andrà via. Buoni difensori, magari non esiste in questo momento quello che è sulla carta è il l'erede giusto di Kim, però quando è arrivato Kim neanche all'epoca pensavamo fosse, diciamo, come dire, quello che poi ha dimostrato di valere e di essere. Quindi, siccome mi fido moltissimo dello scouting del Napoli e di quelli che sono i giocatori che verranno qui, i sostituti, diciamo, dei big, Insomma, aspettiamo, ecco, aspettiamo. Sulla carta non c'è, però io sono sicura che il Napoli riuscirà a trovarlo. Quanto a Osimhen, è difficilissimo trattenerlo, perché è vero che il Napoli non ha l'esigenza di vendere, ma è vero anche che se arriva un'offerta che secondo me è anche più alta dei 120-130 milioni, secondo il presidente dovrà essere anche più alta, e poi non si può dire no, io trattengo il giocatore, questo assolutamente no, ed è difficile trovare un attaccante oggi con le sue caratteristiche, con la sua potenza, con la sua velocità, con la sua ricerca della profondità, è molto 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 difficile, quindi io credo sia più difficile sostituire Osimhen, e da questo punto di vista speriamo che in qualche modo anche con l'introduzione di una clausola valida per l'anno prossimo De Laurentiis riesca a trovare un punto di incontro col calciatore e quindi trattenerlo qui ancora un anno, evidentemente aumentandogli il contratto, l'ingaggio.
Clausola Cavani, possiamo dire, definirla così, come capitò
esattamente anni fa.
Domanda secca di gioco davvero. Ad oggi, per Monica Scozzafava, qual è il prezzo giusto per vendere Osimhen?
Ma guarda, io mi adeguo alle cifre arabe.
così, una cosuccia proprio. Quindi ti tieni bassa,
no,
diciamo.
Credo che il prezzo giusto per vendere Osimhen sia 140-150 milioni.
100, beh, siamo un po' tutti d'accordo.
140-150 milioni, non meno.
Vedremo e leggeremo Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. Grazie Monica, un abbraccio forte.
Grazie a voi.
Un abbraccio al capo servizio Monica Scozzafava. Dobbiamo fermarci per la pubblicità. Molti messaggi che arrivano di mercato. Saluto Enzo Russo in regia, dato il cambio a Gigi Soriani, che saluto. C'è sempre Emanuela Castelli in redazione. I vostri messaggi, ma anche il focus sulla Serie A, sul mercato, un po' di notizie che arrivano sulle altre squadre per capire che succede anche nelle altre big italiane. A tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, siamo tornati. Allora, chi tiene banco la questione Osimhen? Parliamo di attaccanti con Beppe Incocciati. Ciao Beppe, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Come stai? Tutto bene?
Sì.
Come si fa a trattenere Osimhen? È chiaro che se l'offerta...
Leghiamolo alle colonne come fece dopo Ercole.
Ah, giusto, hai ragione. Però quello però è abbastanza ercolino, quindi è abbastanza... potrebbe romperle queste catene. Però detto questo, Beppe, è difficile, situazione non semplice. Il Napoli non ha necessità di venderlo, che mi sembra già un inizio molto buono rispetto ad altri club di Serie A. Però poi deve accontentarlo, se non lo vende a 150 milioni. Se arriva un'offerta di 80, 90, 100... che si fa? Il calciatore fa toc toc, che facciamo al contratto, giusto?
È il gioco delle parti. D'altra parte questo è il periodo in cui quella che è la forza contrattuale di un calciatore dipende molto dalle richieste, da quello che poi ne scaturisce. Oggi è così, ma quando un giocatore dimostra di essere bravo ed è determinante, chiaramente non bisogna meravigliarsi se ha richieste allettanti. Quindi però io rimango su un punto fermo, che Napoli credo, almeno spero, che voglia percorrere quel tragitto che lo sta avvicinando alle alte sfere dell'Europa, insomma, e quindi per fare questo, per continuare a fare questo e sperare di rincorrere, magari vincere al più presto la coppa più prestigiosa, considerato che ci siamo quasi vicini, insomma sarebbe un peccato che si smantellasse un po' tutto.
È vero. Tanto saluto anche il collega di 8 Channel, Cristiano Vella. Ciao Cristiano, buongiorno.
Ciao Dario, ciao a te, ciao agli ascoltatori.
Ascoltavi Beppe Incocciati dall'altra parte, a entrambi faccio una domanda un po' da un milione di dollari, come si diceva una volta e ho fatto anche poco fa, ma è più complicato per il Napoli, parto da Beppe poi torno da Cristiano, resistere agli assalti per Osimhen o trovare l'erede giusto per Kim? Beppe,
sono entrambi problemi, nel caso dovessero sfociare in negativo, però si parte da un punto che insomma credo che anche Giuntoli non sia più dell'equipe, quindi non possiamo neanche essere certi che si possa ripetere il miracolo dello scorso anno, quando arrivò Kvaratskhelia e lo stesso Osimhen nel dubbio di tutti i tifosi. Invece abbiamo visto e considerato che insomma il valore di Giuntoli era tale che assicurava un po' la conoscenza di questo mestiere, no? Perché poi abbiamo visto come è andato a finire.
Sì, assolutamente.
Ci sono troppi punti enigmatici in questo momento per quanto riguarda il Napoli. Le certezze sono quelle che ha giocatori forti che vengono richiesti. Kim è andato via e sicuramente bisogna coprire, come è stato fatto quando è andato via Koulibaly, come è stato fatto in quell'anno, bisogna ripeterlo, insomma, sempre in relazione a quello che è l'aspetto europeo, che Napoli insomma quest'anno deve continuare, come ho detto, certo, prima, su quel binario, che è stato un binario entusiasmante e produttivo soprattutto.
La crescita in Champions League. Cristiano, qual è la cosa più complicata per te? Trovare una rete di Kim o trattenere Osimhen?
Ma guarda Dario, io in realtà faccio un ragionamento diverso. Scrivevo qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano che la nuova dimensione del calcio italiano, visto anche l'abbassarsi delle quote che dovrebbero arrivare dai diritti TV, è quella di essere diventata una boutique di lusso per i ricconi, per la Premier League, per il Real Madrid, per il Bayern, per il PSG e per l'Arabia Saudita. Questo non è necessariamente un male, perché dobbiamo considerare che negli ultimi 12-13 anni non eravamo certo una boutique di lusso, ma eravamo diventati un discount. Quindi la questione è che si fa di necessità virtù, cioè Kim, Osimhen hanno giocato benissimo, merito del Napoli che li ha scoperti, merito del Napoli che farà delle plusvalenze splendide per averli valorizzati, però si sa bene che ci si trova nella situazione di doverli rimpiazzare. Negli ultimi anni tutti quelli che sono andati via, dai difensori, dai attaccanti, dai centrocampisti che abbiamo valorizzato e per cui abbiamo fatto ottime plusvalenze, sono stati degnamente rimpiazzati. Quindi credo che il Napoli abbia imparato bene questa logica e non mi preoccupa più di tanto quello che sarà anche l'eventualità di sostituire tutti e due.
Beh, giusto ragionamento.
Posso dire...
Prego, prego Beppe.
Ma io vorrei però inserire un argomento che secondo me è un po', diciamo, di una certa rilevanza.
Sì.
Io credo che per evitare che ci sia questo deflusso, no, importante, perché poi chi è che paga alla fine? Pagano i tifosi, paga lo spettacolo, pagano i diritti televisivi. Come giustamente si diceva, a livello di diritti televisivi siamo proprio ai minimi livelli. Questo perché? Perché il nostro calcio... non avendo regole dove ci sono dei budget, oggi l'Arabia per esempio, ma non solo nel calcio, in tutto, nel ciclismo, nell'atletica leggera, sta facendo da padrona, perché ha un interesse internazionale a favorire quei territori lì, e quindi non avendo problemi di soldi vengono. Guarda il Chelsea se ne è presi 5 dal Chelsea, se non sbaglio, e bisogna mettere un freno a questa situazione qua per evitare, diciamo, quello che è intanto la storia, perché la storia bisognerebbe sempre tenerla un po' in un angolo e salvaguardarla, soprattutto quando è bella come quella dell'Italia, e attraverso le regole fare in modo che i paesi che hanno, grazie a loro, migliori possibilità economiche non siano invasori, tra virgolette, dei nostri sistemi, del nostro modo di essere. E quindi alla base c'è questo, perché bisogna essere concorrenziali su tutto, no? Altrimenti il calcio inevitabilmente andremo a vedere i campionati in Arabia Saudita con tutti i migliori pezzi che produce l'Europa, insomma. Quindi questo è un discorso, diciamo, complesso, per carità, non lo metto in dubbio, però chi governa i paesi, chi governa l'Europa, soprattutto calcistica, dovrebbe pensare a questo, perché ci rimettiamo tutti, ci rimettiamo assolutamente tutti. E poi non andiamo lì a piangere, perché per quanto riguarda l'unica forza che potrebbe essere destinata al calcio, che sono i diritti televisivi, ma se si fa così Andremo al baratro, insomma, senza nessun'ombra di dubbio, secondo me.
D'accordissimo con te. Tra l'altro, diciamo che purtroppo UEFA e Lega pensano solo a fare soldi, Lega di Serie A e UEFA, quello è il problema, non a fare campionati, a fare incassi e diritti TV. Beppe, nel salutarti, poi torno da Cristiano, ma Garcia ti piace come allenatore? Non te l'ho chiesto ancora.
Garcia?
Sì, sì.
È un allenatore di grande carisma, di grande esperienza, soprattutto esperienza internazionale, conosce il nostro calcio, eredita un ambiente che da una parte lo favorisce perché comunque è abbastanza rodato, no? Giocatori che conoscono a memoria i flussi di gioco e lui ha il dovere di migliorarli, cosa non facile. Però per quello che riguarda, diciamo, il carisma e conoscenza, non ci sono dubbi per ciò che è Garcia. Poi infatti vedremo come andranno a finire, insomma auguriamoci che tutto vada al meglio.
Grazie Beppe, un abbraccio, alla prossima. Un abbraccio forte. Grazie a Beppe Incocciati. Torno a Cristiano Vella, ricordando come notizie di oggi che, insomma, Thuram visita medica con l'Inter, Sportiello col Milan, Pirlo allenatore della Sampdoria, Baroni del Verona, il Bayern su Kane, che insomma toglierebbe dal discorso Osimhen, dal discorso di corteggiatore di Osimhen del Bayern Monaco. Cristiano, ci sei?
Sì, ci sono.
Ti chiedo invece il discorso relativo a Lozano e Zirinskyi. Quanto e fin quando? E fin quanto il Napoli deve puntare su di loro? Cioè, fino a quando capire il discorso del rinnovo del contratto e fino a quanto deve sborsare per rinnovare il contratto di ciascuno di loro?
Non all'infinito, sicuramente non all'infinito. Credo che poi ci siano dei discorsi differenti. Da quello che percepisco, mi risulta che Zielinski sia disposto anche a rivedere, insomma, al ribasso, considerando la sua età, la sua storia, all'interno del Napoli la possibilità di restare. Per quanto riguarda Lozano, insomma, se arriva un'offerta, mi sembra che anche il calciatore sia intenzionato a prenderla in considerazione. La questione è che si è visto ed è evidente, e credo che sia anche necessario, in base al discorso che facevo prima, praticamente non ci sono più intoccabili, non ci sono. Tutti sono sostituibili, quindi
in teoria, sì.
Parliamo di Osimhen e di Kim, e quindi a maggior ragione per Lozano e Zielinski c'è lo stesso discorso, insomma.
E infatti, in questo senso, nel salutarti, ringraziarti, Cristiano, chi ti piace tra i tanti nomi che sono stati fatti come erede di Kim in particolare?
Allora, considerando che un profilo come Kim al momento non credo ci sia nel panorama europeo, parlo della duttilità e della capacità di giocare in campo aperto e quindi con la possibilità di far giocare tutta la squadra con la difesa altissima. Io propenderei per uno tra Skurs e Itakura.
Interessante, nome interessante sicuramente. Grazie Cristiano, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a te e grazie agli spettatori.
Grazie Cristiano Vella, 8 Channel. Dobbiamo fermarci qui ricordandovi che, insomma, a proposito di libro che doveva Gigi Rosa, che purtroppo non ho portato, adesso arriva Gigi Rosa e Marta Martinez, perché i campioni del Grande Napoli, e sempre tutte le librerie e anche in edicole, il libro scritto da me, Gianpaolo Materazzo, per la Newton Compton Editori, ebbene sarà presentato di nuovo giovedì alle 18 presso la Biblioteca Comunale di Casoria, dedicata a Monsignor Mauro Piscopo. Insieme a Giampaolo Terrazzo ci saranno anche i giornalisti Carmine Martino, Ciro Troise e soprattutto lo speciale ospite Gennaro Iezzo. Vi aspettiamo anche l'autore e scrittore Lello Marangio alle 18 alla Biblioteca Comunale di Casoria per presentare, stare un po' insieme al Comune di Casoria, appunto, che ha organizzato questo evento nell'ambito della rassegna letteraria, appunto, che ci riguarda, rassegna letteraria con ospiti Maurizio Giovanni, tra gli altri, per esempio Casaurea Letteraria. Vi aspetto giovedì, ripeto, 18 a Casoria, Biblioteca Comunale, per presentare i campioni del Grande Napoli. Grazie a tutti per averci seguito, grazie ad Emanuela Castelli in redazione, grazie a Enzo Russo in regia. Questa sera 20:21, Francesco Marciano per Marte Sport Live. Torniamo domani mattina personalmente, ma seguite Radio Marte sempre e comunque. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.